Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Amen.
Alla memoria gloriosa della passione del Signore che l'Eucaristia ci dona e ci introduciamo ancora questa mattina con animo grato e anche con ancora una rinnovata richiesta al Signore del dono di uno sguardo puro, di un cuore adorante. Vangelo secondo Marco, al capitolo 15, dal versetto 29 al 32. In quel giorno solenne, quelli che passavano di là insultavano Gesù, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Parola del Signore. Tutto il Vangelo, dalla prima parola all'ultima, è certo la nostra forza, la nostra vita, in modo particolare questi versetti della passione del Signore e di quella ora del Signore. Gli insulti sono una componente massiccia, come vediamo, ce n'erano già stati e si prolungano fino all'ultimo istante. Forse quel «wa» che viene riportato li ricapitola tutti, forse è l'aspetto più tributtante, ecco, più volgare anche, che si possa assumere davanti al Dio crocifisso. Una piccola osservazione sul testo per introdurci. Mi pare che la traduzione nostra al versetto 29 dice che bestemmiavano, dice che insultavano, e poi nell'ultimo versetto che ancora traduce insultavano, cioè traduce allo stesso modo due verbi diversi, no? Invece del testo greco il primo è proprio bestemmiavano, e forse va tenuto, perché certo c'è il disprezzo, c'è l'insulto, però c'è una vera e propria bestemmia, in quanto quello che dicono offende direttamente, va a colpire direttamente quello che c'è di divino, di propriamente divino in quello che sta avvenendo, e che loro appunto esprimono bene, no? Quello che c'è di divino è proprio questo, che costruisce il Tempio non scendendo dalla croce. E questa è la logica divina, così è fatto Dio. Il nuovo Tempio lo costruisce non scendendo dalla croce. E come pure lui salva gli altri non salvando se stesso. E questo è Dio. Allora, contraddicendolo su questo punto è bestemmia, vera e propria bestemmia, offesa diretta a Dio in quello che gli è più proprio, in quella che è la sua più profonda identità.
Solo una cosa piccolissima, ma questo linguaggio, questo modo di raccontare dell'atteggiamento della folla, di quelli che passavano, mi ha fatto pensare alle tentazioni, tutto quello che si dice. E infatti nel Vangelo di Luca si diceva: per ritornare, il diavolo se n'è andato per ritornare al momento opportuno. Allora nella passione lo si è visto più volte, ma oggi con questo modo di riferirsi a lui da parte di chi vede, di chi questo spettacolo, ecco, mi ha fatto proprio ricordare le tentazioni del diavolo prima che iniziasse il suo ministero, il suo annuncio.
Mi sono fermato un po' sulla prima parola, i passanti, e ho trovato due passi paralleli, a mio avviso, interessanti. Dal Libro delle Lamentazioni, capitolo secondo, versetto 15, contro di te battono le mani quanti passano per la via, fischiano, scrollano il capo sulla figlia di Gerusalemme, e questa è la città che dicevano bellezza perfetta e gioia di tutta la terra. Poi continuo, spalancano contro di me la bocca tutti i suoi nemici, tutti i tuoi nemici. E poi anche Ezechiele, capitolo 5, che dice: ti ridurrò a un deserto, a un obbrobrio in mezzo alle nazioni che ti stanno intorno, sotto gli sguardi di tutti i passanti. Sarai un obbrobrio e un vituperio, un esempio e un orrore per le genti. Ecco, così si fa presto pensare che il Signore si carica di questo vituperio, di questo obbrobrio, e a Lui capita esattamente quello che è capitato alla Gerusalemme, a Gerusalemme, alla città santa.
Dico una cosa piccolissima: questo verbo salvare, che c'è tante volte, e questo modo di dire quello che dicono a Gesù, ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. In effetti è così, lui non può salvare se stesso, deve salvare gli altri, appunto morendo in croce. Mi è venuto in mente il capitolo Giovanni 12, mi pare che di 24-25, quando dice Gesù: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. E poi questo chiedere che salvi se stesso, e Gesù non può salvare se stesso per salvare gli altri, c'è. Mi è venuto in mente il passo della cattura del Getsemani, dove Pietro vuole fare un gesto con la spada, e Gesù dice, riponi la spada nel fodero, pensi che se io chiedessi al Padre mio non mi darebbe subito una legione di angeli?
Ma Tommaso prima notava la differenza tra i due verbi. Adesso questa cosa c'è tra il primo, appunto, che sarebbe, vuol dire proprio bestemmiare, quello del versetto 31, dei sommi sacerdoti e degli scribi che lo deridevano, si prendevano gioco di lui con gli altri, no? Ma appunto forse adesso, siccome ero stata colpita da quello che dicono appunto i sommi sacerdoti e gli scribi, effettivamente quello che dicono non è una bestemmia, è la verità. Cioè, perché appunto dicono ha salvato gli altri, non può salvare se stesso, infatti non salva se stesso per salvare gli altri. Poi dice, versetto 32, il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce. Cioè qui è la prima e unica volta in cui si dice il Cristo, il Re di Israele. Prima era il Re dei Giudei, che era appunto una, come dire, era anche una sorta di presa in giro da parte dei Romani di questo Re, appunto. E quindi è il Cristo, veramente il Cristo, il Re di Israele. Poi dice affinché vediamo e crediamo. In effetti dopo la morte, vedendo quel crocifisso, si crede, no? Cioè, pensando al centurione, al ladro e tutti gli altri che seguono, no?
Io ho notato qui che c'è lo scherno dei passanti, dei sommi sacerdoti con gli scribi, poi c'era quello dei soldati, insomma tutti gli astanti. Sicuramente c'è nella descrizione dell'Evangelista e i verbi che usa, sicuramente c'è il biasimo, perché dice facendosi beffe di lui, cioè lo beffeggiavano, quindi è sicuramente c'è un giudizio dell'Evangelista. Tuttavia io penso che questa considerazione, questa affermazione di chi lo insulta sia molto vicina a quella che può pensare ciascuno di noi davanti al disegno di Dio. Io penso che sia molto difficile comunque questa fede che ci viene chiesta, che la redenzione non avviene adesso, mentre tutte le aspettative di redenzione sono appese alla venuta del Messia. Adesso stiamo leggendo Geremia 31, in un contesto di distruzione, di esilio, di deportazione. Come non sperare che con l'alleanza nuova ci sia anche la riedificazione del Tempio, ci sia una salvezza, una redenzione universale, una legge scritta nei cuori per cui tutti osservano la legge? E come non sperarlo dal Cristo, dal Messia? Come non sperarlo se poi questo Messia è anche un Messia divino e non solo storico, e addirittura il Figlio di Dio? Come non pretendere che salvi il mondo? Ecco, io ho fatto questa considerazione sentendomi molto vicina a questo insulto, e nel senso che insomma la tentazione è sempre latente in noi, che forse non è neanche del tutto una tentazione, è dover imparare che la prima venuta e la seconda non coincidono, e questa è una cosa da imparare nuova anche rispetto alle promesse antiche.
Ritorno un po' su quella parola che aveva sottolineato Stefano, i passanti, no? Anch'io ho pensato alle lamentazioni, dove c'è l'invito del profeta che dice: voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha afflitta nel giorno della sua ira ardente. Cioè, rispetto a coloro che passano, appunto, cioè, ci si aspetta la compassione, la consolazione, e invece qui insomma c'è l'atteggiamento esattamente opposto, ecco, quello dell'insulto, della bestemmia, del disprezzo. E questo insomma è un po' un mistero, però insomma ho pensato anche leggendo la lettera agli Ebrei, dove dice che insomma doveva rendersi lui, no? Il Cristo, simile ai fratelli, per diventare il sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Cosa che anche quelli che sono crocifissi con lui non riescono a fare, cioè veramente è l'unico che accetta la croce volontariamente, è l'unico che apre la strada della compassione, cioè proprio che riesce veramente, insomma, a rendersi vicino a coloro che soffrono.
Solo per dire che Marco non riporta che i crocifissi vicino a lui parlino con Gesù, insomma, dice che anche loro, anche i crocifissi con lui, lo insultavano. Quindi perché Marco è diverso dagli altri? Forse per aumentare questo obbrobrio, ecco. Non lo so per quale motivo non lo riporto.
Proprio i sommi sacerdoti e gli scribi, tra le altre cose che dicono, ne dicono una che è ancora una volta l'indizio di come siano rimasti così estranei e così lontani alla novità in corso. Quando dicono scendi, vediamo e crediamo. Rimangono ancora con la convinzione che alla fede si possa arrivare in forma lineare attraverso quello che si vede. Allora, se tu ci fai vedere queste cose, certamente la conclusione sarà che poi noi crediamo in te. E il Vangelo è proprio la smentita diretta di questa linearità. Non c'è linearità tra quello che vedi e quello che credi, perché tra il vedere e il credere c'è il paradosso. E quello che sta avvenendo è sotto il segno appunto del paradosso, del Salvatore che non salva se stesso, della costruzione del Tempio che sta avvenendo attraverso la totale distruzione di questo uomo e tanti altri. Tutto il Vangelo è un racconto, una catena incessante del paradosso costituito appunto dal Dio che si svuota e che annulla se stesso e che si espone, come vediamo appunto in questi versetti, a essere oggetto di scherno, di insulti. E questo appunto è invece il punto di forza del Vangelo, e che tutto, per esempio, il Vangelo di Giovanni vuole segnalare bene come dal vedere al credere c'è tutto un lungo percorso che è riconducibile soltanto a un dono del Signore, soltanto da parte sua può arrivare questo dono in cui gli occhi si aprono, no? E quello che sembra un paradosso che smentisce, il paradosso che smentisce la presunzione appunto del Dio presente in Gesù, diventa invece la piena rivelazione, luminosa rivelazione della via di Dio, della gloria di Dio. E quindi ancora una volta, appena appena un dono di questo genere può essere arrivato fino a noi e lo dobbiamo restituire, come vogliamo fare adesso, soprattutto nell'Eucaristia. Invochiamo insieme il Signore, diciamo ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Padre che ha mandato il Figlio nel mondo perché il mondo si salvi per mezzo di Lui, perché volga lo sguardo su tutti gli uomini, su tutti noi e ci soccorra, ci dia segni di redenzione, ci conceda pace, ci conceda misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Santa Chiesa, per l'integrità della sua fede in questo mistero. Preghiamo per la concordia, la comune fede di tutte le chiese, di tutti i vescovi. Preghiamo perché per l'unità della Chiesa, per l'unità dei pastori, per l'unità del gregge. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i governanti delle nazioni, perché il Signore li illumini, perché abbiano timore di Dio, perché abbiano riverenza dell'uomo, di ogni uomo, della vita umana. E preghiamo perché non si facciano guidare da pensieri e sentimenti e azioni volte solo al potere, al guadagno, alla rapacità e alla sopraffazione, ma veramente siano al servizio degli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le grandi religioni non cristiane dell'Estremo Oriente. Poi preghiamo per le religioni del libro, per i fedeli dell'Islam, per i figli di Israele. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i bisognosi, in particolare le persone che soffrono di più nell'intimo, per la disperazione, per la solitudine, perché subiscono violenza o umiliazione da altri uomini, oltraggi. E preghiamo perché il mistero della vergogna che anche il Signore ha subito li soccorra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i nostri fratelli assenti, quelli che normalmente pregano con noi qui e che ora sono via, per quelli che ci seguono da lontano, perché siamo sempre fedeli all'ascolto della parola di Dio, alla preghiera ogni giorno e allo spezzare il pane ogni giorno. Preghiamo.
Ascoltaci. Oggi, nella memoria liturgica di San Charbel, ringraziamo il Signore per il dono della sua testimonianza e della profondità della sua vita spirituale, e chiediamo la sua intercessione soprattutto per la situazione delle comunità cristiane in Medio Oriente, in particolare nel Libano. Preghiamo.
E per quanti portano questo nome che abbiamo conosciuto, e io vorrei ricordare oggi un bambino di Arik che porta questo nome, il nipotino della buona Nicola, che è una grave malattia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché il Signore ci doni la pazienza e la speranza dell'attesa della sua venuta, e anche di pregare perché venga, per affrettare la sua venuta, perché per il riscatto soprattutto di quelli che soffrono tanto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi ricordo l'anniversario della morte di mia madre Gaetana e dello zio di Fernanda, e poi in particolare una mia pronipote che compie 15 anni, figlia di Roberto, 15 anni, per tutti i nipoti, i pronipoti della mia famiglia, per la loro fede, per chi non è battezzato. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Io direi che oggi è l'anniversario di Silvia, anche se 10 anni. L'abbiamo sempre legata alla festa di San Giacomo, che è domani, che morì la sera prima. E comunque voglio ricordare anche la sua famiglia, le sue sorelle che ormai sono morte, i suoi fratelli, non so, forse è rimasto un fratello, comunque i nipoti ai quali lei è sempre stata veramente tanto legata e ha tanto pregato per loro, perché continui a farlo dal cielo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo ancora Giovanni Paolo e anche Don Luca e Maurizio, la conclusione di queste giornate che il Signore ha regalato a loro e a noi. Preghiamo. Per tutti i defunti preghiamo. Per Cristo che ci ha salvato con la sua morte, vive e regna nei secoli dei secoli.